Lancers, non era molto era simpatica, ma non è. Ok. Allora, prima di cominciare, un piccolo disclaimer. Ogni riferimento a situazioni attuali, post di trend, magari immagini di profilo, è voluto e intenzionale. Chiusa parentesi. Apocalisse 4 e 5. Spero che li abbiate letti, perché come sempre facciamo una panoramica. Allora, abbiamo visto e ripetuto che l'Apocalisse ci mostra che le cose non sono come sembrano, ma c'è di più. Esistono realtà invisibili, presenti e future, sulle quali possiamo basare la nostra vita. E visto che si tratta di realtà invisibili, invisibili ai nostri occhi, abbiamo bisogno che ci vengano rivelate. Ed è per questo motivo che Gesù è andato a trovare il suo vecchio amico Giovanni, ormai ottantenne, che era in esilio a Patmos. Lo scopo dell'Apocalisse, tra le altre cose, non è, ripetiamolo, raccontare la telecronaca del ritorno di Cristo. Non siamo davanti a un libro che va interpretato in maniera cronologica, ma logica, ma di principi. Tramite questo libro Gesù vuole farci vedere la vera realtà, come stanno davvero le cose, e per farlo è come se aprisse delle finestre o delle porte, vediamo, che ci mostrano alcune di queste realtà invisibili. Le visioni di Giovanni rappresentano un ragionamento, un discorso, una rivelazione di ciò che Dio sta facendo. E ripeto, non è un discorso che si sviluppa in maniera cronologica, ma logica, narrativa. L'Apocalisse ci vuole offrire la chiave di lettura della vita, della realtà, della nostra storia, la storia dell'umanità, fino a quando Gesù tornerà. E facciamo un altro esempio. Avete presente quelle storie, quei film tipo Stranger Things? Spero che abbiate visto, se no fatelo. Matrix, per noi più vecchi. Harry Potter, per i ragazzini. O Men in Black. In linea di massima, il racconto si basa su questo assunto. La maggior parte delle persone vivono nel mondo normale, pensando che sia tutto lì, ma in realtà c'è qualcos'altro, il sottosopra, il mondo magico, il Matrix, quello che volete, che è la vera realtà. È l'altro mondo che non tutti vedono, che condiziona la realtà. E chi conosce la verità a un certo punto non può vivere più come se niente fosse, perché sa che quello che vede è parziale. E forse l'esempio lampante è Matrix, in cui sono tutti quanti gli umani dentro una simulazione computerizzata, mentre il mondo vero è diverso, dominato dalle macchine, eccetera, eccetera. E in tutte queste storie, ripetiamo, chi conosce la verità non può più, non riesce più a vivere in maniera normale. Mentre la gente vive tranquilla, Harry Potter e i suoi amici combattono contro Voldemort, e da questa battaglia dipende il destino dell'umanità. E queste storie fanno presa su quel sentimento che in qualche modo tutti abbiamo più o meno, e che ci porta a pensare che c'è qualcosa di più. Non è tutto qui, c'è dell'altro. E chiaramente se neghi Dio, allora ci metti dentro l'universo, il karma, qualche organizzazione segreta che governa il mondo da secoli, ma che chiunque abbia WhatsApp o YouTube riesce a scoprire. Ma questo è un altro discorso. Non c'è niente di nuovo in questo sentimento, perché la Bibbia è la più grande storia che ci rivela il vero mondo, la vera realtà dietro il mondo che vediamo. Solo che a volte ce ne dimentichiamo, ed è per questo che abbiamo bisogno di libri come l'Apocalisse, e non solo. Oggi affrontiamo la prima di queste visioni, che ci spiegano appunto queste realtà che non si vedono. E il fatto che sia la prima è importante, perché fornisce la base logica, la base narrativa, la base per tutto il resto. E possiamo riassumere i capitoli 4 e 5 in questo modo. Una chiara visione del cielo ci permette di avere una chiara e precisa visione della terra e della nostra vita. Partiamo dal versetto 1. Giovanni è lì a Patmos. Gesù arriva, gli dice sette lettere, poi a un certo punto dice: e poi vidi una porta aperta in cielo. Giovanni a Patmos. Questo non vuol dire che a Patmos sia una porta per il cielo, sia chiaro, ma vuol dire che il cielo non è lontano. Per Giovanni il cielo è un'altra dimensione della realtà, che è qui, vicina, intorno a noi, non è lontano chissà dove, Dio non è lontano chissà dove, è lì. È una realtà invisibile e lui la può vedere solo perché Gesù gliela rivela, ma il fatto che non si veda non la rende meno reale, meno importante o distante. Le cose non sono come sembrano, c'è di più. E questo di più non è lontano chissà dove, è qui. Non abbiamo un Dio lontano nel suo trono, ma è qui in mezzo a noi. E la prima cosa che Giovanni vede, appunto, è un trono. Il trono è il simbolo del potere, del controllo. Chi era sul trono dominava l'impero, e all'epoca l'impero era il mondo intero. E qui ci viene detto, c'è un trono in cielo, il trono dell'universo, che rappresenta il potere più grande, sopra ogni cosa. E non è un trono vuoto, ma c'è qualcuno seduto. E questa visione è molto simile a quella di Ezechiele. E sia Giovanni che Ezechiele fanno fatica a descriverci quello che vedono. Usano molto il come assomigliava a. È come se ci dicessero che nelle parole umane, nell'esperienza umana, non c'è niente che possa descrivere chiaramente la grandezza di questa visione. E quindi dicono assomigliava a questo. Su quel trono, abbiamo detto, c'è Dio. Lo sappiamo. Veramente? Per i cristiani dell'epoca, primo secolo, era un conforto sapere che su quel trono c'era Dio. E non c'era Cesare, non c'era Domiziano, ma c'era l'Onnipotente. E se dimentichi le realtà che non si vedono, se pensi, o meglio, se vivi come se tutto fosse qui, allora sei portato a credere che tutto sia in balia del caso, che il mondo sia in balia di chissà quale potere forte. E sono anni che lo dico, sembra inutile, ma noi cristiani che diciamo di credere nel Dio e nella Bibbia, dobbiamo smettere di vivere come se il mondo fosse in mano all'uomo o peggio a Satana. Spaventati da tutto, sempre della difensiva o peggio, paranoici e arrabbiati. Sul trono non c'è Big Farm, non c'è Soros, Big Gates o chiunque volete. In troppi dicono che Dio è sul trono e non lo vivono. Sul trono c'è sempre stato e sempre ci sarà Dio, nostro Padre, Dio Santo, giusto e onnipotente. E Lui ha il controllo di ogni cosa, dalle particelle infinitesimali alla storia dell'umanità, compresa la tua, compresa la mia. Fine. Cioè, non è la fine del sermone, è la fine del concetto. Giovanni queste cose le sapeva e forse le aveva pure predicate. Ma pensiamo a quanto questa visione l'abbia incoraggiato. Ricordiamolo che erano 30 anni, da Nerone in poi, che Roma stava portando avanti una grossa campagna contro i cristiani. Si pensa che Domiziano ne abbia fatti uccidere 40.000. Ma Dio è sul trono. La morte non ha l'ultima parola e Roma perderà. E Roma ha perso. Del grande impero romano rimangono tante belle rovine, una città bellissima, tenuta male, ma dopo 2000 anni il Vangelo è ancora predicato in tutto il mondo. Ogni tentativo di fermare l'avanzata del Vangelo nel medio e lungo termine ha sempre fallito. Il Vangelo non l'ha fermato nessuno. Ora è chiaro che Dio sul trono, lo vedremo, non significava e non significa salute e benessere immediati per chi lo segue, ma vuol dire che Dio ha un piano per salvare il suo popolo. E ha tutto il potere per portare avanti questo piano e per poi donare al suo popolo una vita stupenda con lui. C'è di più dell'ora e dell'adesso e Dio vince. Se guardiamo solo qui e ora può sembrare che non sia così, ma non è vero. Stiamo sereni, lui è sul trono. Sì, il mondo va male, il peccato e i suoi effetti devastanti. E sarà così fino a quando Gesù non tornerà e creerà nuovi cieli e nuova terra. Fino ad allora vivremo in questo mondo caduto, combatteremo contro il nostro peccato, subiamo gli effetti del peccato degli altri, ma Dio ha comunque sempre il controllo. È un piano. E limita gli effetti del peccato sulla creazione. Ogni elemento di questa sala del trono ha dei riferimenti alla cultura greco-romana e al Vecchio Testamento. Non possiamo vederli tutti quanti, ma alcuni sì. Scusate, ma qua... Non so come fanno quelli che parlano per ore, non si... Comunque. Al versetto 3 vediamo che intorno al trono c'è un arcobaleno. L'arcobaleno rappresenta il patto che Dio ha fatto con Noè e l'umanità. Siete malvagi, ma non vi distruggerò più. L'arcobaleno dichiara che il santo accoglie chi non è santo. Venite a me, non c'è pericolo. Da Genesi 3 il problema più grande dell'universo è che Dio è santo e no. Chi è santo non può sopportare chi non è santo. Chi non è santo non può avvicinarsi a Dio santo perché lo distruggerebbe. L'arcobaleno dice: ci penso io, ho pagato io, venite. Il giudizio è con grazia. Intorno al trono ce ne sono altri 24. All'epoca i troni intorno a quello principale indicavano la grandezza dell'imperatore. Aggiungiamo che Domiziano aveva 24 guardie del corpo per proteggerlo. È come se Dio prendesse in giro Domiziano, perché un vero Dio non ha bisogno di guardie del corpo. E Domiziano si riteneva Dio. I 24 troni, lo vediamo, rappresentano le 12 tribù di Israele e i 12 apostoli. Rappresentano praticamente la storia di Dio nell'umanità. Il popolo dei redenti, i salvati, rappresentano noi. E ci sono anche creature un po' strane in questa sala del trono, scalate con tanti occhi e facce particolari. Cosa vogliono dire? Devo per forza riassumere, citando un'antica frase della cultura ebraica. Chi è l'uccello più maestoso se non l'aquila? L'animale domestico più forte se non il bue? Il più potente animale selvaggio, il leone? L'essere più saggio, l'uomo? Qui forse possiamo discutere. Questa è la cultura, comunque. Queste creature rappresentano l'intero creato, compresa l'umanità. E che cosa fanno tutti questi? Adorano Dio. Adorare non è qualcosa che facciamo noi quando veniamo in chiesa o siamo a casa, ma è ciò che fa l'intero creato. Anche se non lo vediamo, da sempre tutta la gloria, tutto l'affetto, tutta l'attenzione si concentrano verso questo trono. Ce ne sono altri di troni, ma quello più importante, l'unico, è quello di Dio. Questo trono è l'epicentro della realtà, è l'origine e la fine di tutto. Tutto inizia in Dio, esiste per dare gloria a Lui, e a Lui torna tutto. Ecco perché i nostri fratelli, che hanno ricevuto questa lettera, hanno trovato gioia, forza e coraggio per rimanere fedeli. Perché sapevano che questo trono è la realtà. Non quello di Cesare, quello di Dio. E dicevano: se questa è la realtà, allora ammazzateci pure, escludeteci, fateci cosa volete. Noi continueremo a proclamare il Vangelo perché tanto sappiamo che siamo dalla parte di chi vince. E fino a che non stacchiamo i nostri occhi da questa vita, fino a che non li poniamo su quel trono, avremo sempre paura di essere troppo cristiani, troppo fedeli, troppo diversi, paura. Questa è la realtà. Tutto l'universo che con gioia si inchina davanti a Dio. I perdenti sono coloro che non lo fanno. I perdenti sono coloro che non si inchinano, non quelli che adorano Dio. E poi arriva capitolo 5. Questa grande immagine arriva a capitolo 5 e c'è un grande momento di angoscia. Alla destra di Dio c'è un rotolo sigillato, con sigilli quelli che rappresentavano il potere imperiale e regale. Il rotolo contiene la volontà di Dio, il suo piano per il mondo, la salvezza, il piano di Dio per sistemare questo mondo rovinato, per spiegare lo scopo della vita, a cosa serviamo noi, a cosa serve l'intero universo. Il rotolo contiene il significato della storia, la storia del mondo e la nostra. Spiega come Dio vuole portare il suo regno in terra. Il problema è che nessuno, né in cielo né sulla terra, né sotto la terra, è degno di aprirlo. Il grande piano di Dio, stupendo, magnifico, rimane nascosto a noi uomini. Anzi, peggio, nessuno è degno neanche di leggerlo. La soluzione dei problemi è lì, ma nessuno è degno. E Giovanni era lì presente. Giovanni, lui che era stato il discepolo di Gesù, quello preferito, così fedele da finire in esilio, si è pure preso cura della mamma di Gesù. E cosa fa lui? Non dice: lo apro io. Piange disperatamente, perché si rende conto che non è in grado di aprirlo. E non dice: chiamate Paolo, Pietro, loro sono stati uccisi, loro se lo meritano. Non dice: chiamate Mosè, un angelo. Dice: non c'è nessuno che è degno, e piange. Nessuno in tutto creato è degno. In mezzo a questa grandezza di Dio, Giovanni si trova a considerare la miseria sua di ogni essere umano e piange. E non so se riuscite a capire il dolore di Giovanni, il nostro dolore. Misero me uomo, chi mi trarrà da questo corpo di morte? Sono un uomo da labbra impure, davanti a Dio sono solo questo. E se davanti a Dio grande e santo ti viene solo da piangere, da disperarti per la tua miseria, per il tuo peccato, loda Dio, perché lo Spirito Santo sta operando in te. Solo lo Spirito Santo può portarci e ginocchiarci davanti a Dio Santo. Ma a un certo punto c'è speranza. Un anziano dice: non piangere, c'è chi è degno, Gesù Cristo, Dio incarnato. C'è il leone di Giuda, l'erede di Davide, un re forte e potente che ha vinto. E qui è importante fare una pausa, così tiro il fiato. I termini usati, leone di Giuda, discendente di Davide, fanno riferimento ai termini messianici del Vecchio Testamento, indicano forza, potenza, conquista e vittoria. Quindi, da queste parole, cosa ti aspetti di vedere? Un leone forte e potente, una figura di dominio. Finalmente il leone, il re che distruggerà Roma. Ma cosa c'è in mezzo al trono? Versetto 6. Un agnello. Neanche un agnello carino, piccolino, bianco, tenero, no. Un agnello che è stato immolato, ucciso, c'è sangue. Un agnello sgozzato. Un simbolo di sacrificio. E che vuol dire? Ce lo spiega Sant'Agostino. Perché un agnello sacrificato? Perché ha subito la morte senza essere colpevole. Perché un leone? Perché ha vinto la morte. Perché un agnello risorto? Perché la sua innocenza è per sempre. Perché un leone risorto? Perché la sua potenza è per sempre. Giovanni ci dice che al centro di questo trono, all'epicentro dell'universo, c'è Gesù Cristo, il Salvatore crocifisso e risorto. Lui è sul trono. Qui sta il cuore dell'Apocalisse. Gesù Cristo è il centro del trono perché il cuore di Dio onnipotente è il cuore dell'agnello. Lui è il Dio che si dona. Il leone, l'onnipotente, vince come agnello. Il segreto della storia è che il leone siede sul trono perché è un agnello. Cristo ha vinto perché si è sacrificato. E questo agnello viene dipinto come con sette occhi, vuol dire che è saggio, onnisciente, e con sette corna, vuol dire che è onnipotente. Quindi l'agnello si è offerto come sacrificio, non è stato debole. Questa visione ci dice che il potere che vince è la debolezza dell'amore che si sacrifica. La saggezza che vince è la follia dell'amore che si sacrifica. L'amore che si sacrifica dovrebbe essere il nostro stile di vita. Il cuore dell'onnipotente è il cuore dell'agnello che si dona per la sua creatura. Gesù è sia leone che agnello e sta regnando. Ma in che modo regna adesso? Perché Efesini 2 ci dice che noi siamo seduti con Lui sul trono, quindi in qualche modo regniamo con Lui. Noi siamo coloro che Gesù usa per portare il suo regno sulla terra. E quindi come regna? Come leone o come agnello? Gesù come è venuto sulla terra? Come leone o come agnello? Penso che lo sappiamo. Dalla sua incarnazione Gesù sta regnando non come il leone, ma come l'agnello. E questo è il segreto della storia. L'onnipotente regna sul mondo come agnello. Non come il feroce leone che usa la forza per imporre il suo potere, ma è colui che per portare avanti il suo regno prende su di sé le ferite del suo popolo. Dio vince soffrendo con e per il mondo ribelle. Dio ha vinto il male prendendolo su di sé e pagando lui. Sì, vorrei che Gesù regnasse come un leone. Vorrei che facesse pezza pulita di tutto. Ma lui ha scelto un'altra strada e ci chiede di regnare con lui allo stesso modo. Gesù sta regnando come ha sempre fatto da quando si è incarnato, dalla croce. La croce non è solo la base della nostra salvezza, è il modello della nostra vita. La croce è il trono da cui lui regna e ci chiama a unirci a lui su questo trono, prendendo ogni giorno la nostra croce, perché è così che lui porta avanti il suo regno. Matteo 10, vi mando come pecore fra i lupi. Cosa vuol dire? Siate prudenti sì, ma siate agnelli, non lupi. Sì, arriverà il giorno in cui Gesù farà giustizia dei suoi nemici, lo vedremo. Arriverà come un leone, senza fatica proclamerà la sua vittoria. Sì, lo farà. Ma fino ad allora Gesù ha scelto di regnare come servo, fino a che tutti gli eletti saranno salvati. Meno male che Gesù ha aspettato a regnare come leone prima di salvare me. Guardiamo Saulo, persecutore della Chiesa. Gesù l'ha lasciato agire, ha pagato per i suoi peccati e poi lo ha chiamato a sé. Questa è la storia del motivo per cui Gesù regna come agnello, perché ci sono ancora pecore da salvare. Il popolo di Dio è fatto da chi? Da nemici di Dio, che lui non ha distrutto, ma ha salvato. Quindi ancora oggi, ci sono ancora pecore da portare nell'ovile, e quindi Gesù ancora oggi regna come agnello. Vuoi un'immagine che rappresenta Gesù? La metti sotto il profilo dei social? Togli il leone e metti l'agnello, perché è quello che Gesù sta facendo adesso. Ora, perché Gesù ci mostra questa visione della sala del trono? Giovanni è chiaro che quella non era una visione futura, ma presente. Era una visione presente nel 96 d.C., ai tempi di Giovanni, e lo è ancora adesso. È una cosa che vivremo nel futuro quando moriremo, ma ci uniremo a qualcosa che è presente. So che è un po' complicato come discorso. Questa è la realtà presente, tutto l'universo che adora Dio. Nell'adorazione ogni piccolo impulso di santità, ogni goccia di bellezza, ogni scintilla di vita, i patriarchi, gli apostoli, gli animali, tutto sono intorno al trono. E intorno al trono vediamo la creazione per quello che dovrebbe essere, nella sua perfezione che adora Dio. Quando adoriamo, l'ho già detto, ma ripetiamolo, ci uniamo a quello che da secoli avviene nella realtà vera, nella sala del trono di Dio. Ci uniamo all'intero universo che adora il Creatore. È un po' complicato, anch'io faccio fatica a capirlo, ma è vero. L'adorazione ci ricorda qual è il nostro posto nel creato. Il Catechismo di Westminster apre così: qual è lo scopo principale della vita dell'uomo? Dare gloria a Dio e trovare gioia in Lui. Questo è il regalo che ci ha fatto l'agnello. Aprirci la porta per il trono di Dio, essere ammessi come figli, vivere nella sua gloria e in questo trovare gioia. Quella gioia che ti fa andare oltre la persecuzione, che ti fa essere diverso, che ti fa andare oltre l'esclusione, perché tu sai dove andrai e chi sei. Questa è la realtà, questo è quello per cui esistiamo e questo è ciò che ci dà soddisfazione. Tutto il resto, nella migliore delle ipotesi, è momentaneo se non dannoso. Lodare Dio è il nostro scopo, la nostra fonte di gioia. E cosa vuol dire? Notiamo le parole che l'intero creato usa per lodare Dio. Dicono: oh, grazie Dio perché ci fai stare tanto bene, ci rendi felici, ci coccoli, e grazie per quello che hai fatto per noi? No. La lode è: tu sei Dio, santo e onnipotente, che era, che sei e che viene. L'adorazione in cielo si basa sulla natura stessa di Dio. Conoscere Dio vuol dire essere meravigliati dalla sua grandezza e inchinarsi con gioia e dire: tu sei giusto, tu sei santo, onnipotente, e io no. All'agnello dicono: sei degno di ricevere potenza, onore e gloria, perché? Perché cosa hai fatto? Hai acquistato un popolo a Dio. L'inizio, il centro e la fine dell'opera di salvezza è Dio. Dove siamo noi tutto questo? Intorno al trono che adoriamo, non al centro. Gesù non esiste per noi. Gesù non esiste per noi. Da nessuna parte leggiamo che l'adorazione parte da come mi sento io, o noi, o da cosa Dio ha fatto per me, ma da chi è Dio. È chiaro che ciò che ha fatto Lui ci apre le porte del paradiso, ci fa diventare i Suoi figli, sì. È chiaro che dobbiamo essere riconoscenti, sì. Ma Dio va lodato per chi è Lui. Il problema però è che da Genesi 3, su quel trono ci vogliamo stare noi. Vogliamo decidere noi cosa è giusto e cosa è sbagliato, vogliamo essere indipendenti, vogliamo la gloria, vogliamo il controllo. Ma sapete che succede? Che così rischiamo di passare la nostra vita a cercare questo controllo, di tenere le redini, a combattere contro il mondo che non gira come vogliamo noi, fallendo. Perché il problema è che non siamo in grado di controllare proprio niente. Adorare Dio vuol dire riconoscere che è Lui. Lui è santo, Lui agisce in maniera perfetta, lui non sbaglia, lui può tutto. Noi cosa possiamo? Lui ha creato ogni cosa, la crea nuova. Ma veramente vogliamo competere con lui per il controllo della nostra vita? Veramente pensiamo di poter fare meglio di lui? Sì, lo pensiamo. Ogni volta che mettiamo da parte la Bibbia e pensiamo di potercela fare da soli, mettiamo da parte le sue istruzioni, disubbidiamo, stiamo dicendo: Dio, io so gestire la mia vita meglio di te. Scansati, che su quel trono mi ci devo mettere io. Ma alla fine il nostro è un piccolo trono, forse di cartone o di immondizia, insignificante. Perdonare? No, sto meglio così, non lo faccio. Servire? Beh sì, ma non troppo. Umiliarmi? Ma perché mai dovrei? Se sei umiliato colui che è sul trono, posso farlo anch'io. Mettere gli altri prima di me? Ma per favore, se io sono sul trono, gli altri devono mettere me prima di loro. E come cambierebbero le sue relazioni? Quanto mai in meno faremmo che ci ricordassimo sempre che sul trono c'è Dio, non ci sono io. Quante volte diciamo a Dio: sono più saggio di te, sono migliore di te. Io so come essere padre, madre, figlio, lavoratore, essere umano, lo so fare meglio, lo posso fare senza di te. Quante volte non vogliamo arrendere a Dio il nostro tempo, il nostro denaro, le nostre relazioni, i sentimenti, tutto, perché dimentichiamo chi è degno di ricevere la lode, l'onore, la gloria, chi è santo onnipotente. In altre parole, rischiamo continuamente di smettere di adorare il creatore e adorare la creatura. Questo si chiama peccato. E la Bibbia è chiara sulle conseguenze del peccato: dolore, frustrazione, insoddisfazione, perdita, in altre parole la morte. Sapete che succede quando vogliamo governare la nostra vita? E spesso che sentono a noi, dal nostro piccolo trono? Succede che siccome sbagliamo, perché non siamo perfetti, siccome non abbiamo potere, non siamo saggi, non abbiamo l'onore che ha Dio, non siamo niente, e quindi cosa succede? Falliamo, usciamo di testa, o per dirla in moderno latino, sbrocchiamo. Ora è vero, tante volte Dio non agisce come vorremmo noi. A volte nell'immediato le sue scelte ci fanno soffrire. E accettarlo è un combattimento continuo con noi stessi. Quante volte ho pensato, penso e penserò: oddio, ma che stai facendo? È una lotta che affrontiamo spesso tutti, e qualcuno di noi qui la sta affrontando in maniera più dolorosa di me, di noi, e a loro parlo con molta umiltà e sofferenza. Ma abbiamo bisogno di puntare gli occhi a Dio, agli occhi al trono, altrimenti viviamo pieni di frustrazione. Dobbiamo ricordarci che Dio è morto, il leone è diventato agnello per noi. Su quel trono c'è l'Onnipotente, santo, giusto, la sorgente d'amore, la sorgente di bontà. E se ho gli occhi su quel trono, posso dire: non capisco, ma credo. E se non facciamo così, se ci attacchiamo al nostro piccolo trono di cartone, vivremo pieni di frustrazione, rancore, ansia, rabbia contro il mondo. Perché vogliamo il controllo e non l'abbiamo, vogliamo la lode e non la riceviamo. Serviamo un Dio di pace e a volte ce la togliamo. Adorare vuol dire riconoscere che Dio è sul trono e trarre gioia, forza da tutto questo. Smette di voler decidere noi, ma sottometterci a Dio. Altrimenti rischiamo di essere, ho già detto, stanchi, senza motivazione, senza obiettivi, perché l'unica realtà è quella che vediamo. E ci sta che se l'unica realtà è quella che vediamo, le cose si scocciano un pochettino. Se stai correndo da una soddisfazione parziale a un'altra, se passi da una delusione all'altra, forse stai lottando per il tuo piccolo trono, almeno in alcuni aspetti della tua vita. Gesù ti sta dicendo: basta, c'è di più. Guarda il trono, adora me, veramente, obbedisci. Gesù ti dice: arrenditi per ricevere il meglio, non combattere per tenere il peggio. Lo vedremo meglio la prossima volta. Ma su quel rotolo che Gesù apre c'è la storia della rivelazione, della salvezza, e c'è anche il mio nome, il tuo nome, il nostro nome, il nome dei figli di Dio. E sapete cosa vuol dire? Che nel piano di salvezza di Dio per l'umanità, per l'intero creato, ci siamo anche noi. Questo significa che Dio ci ha creati e fatti in un modo specifico e meraviglioso, Salmo 139, unici nel nostro genere, fatti in un certo modo e ci ha messi in un certo luogo, in un certo posto, in un certo tempo, perché lì, con gli occhi buttati al trono, potessimo essere il suo strumento per portare il cielo sulla terra. Siamo dove Dio ci ha voluti, come Dio ci ha voluti, per trovare piena soddisfazione nel servire Lui proprio lì, tra vicini, colleghi, amici, nemici, parenti. Nemici e parenti sono messi a caso, non era mia intenzione. Dio ti ha fatto come sei, ti ha messo dove sei, perché tu lì sei l'agnello che serve gli altri e porta il regno di Dio in terra, perché questo è il nostro primo scopo. Vuoi una vita che ti soddisfi? Scendi da quel trono, inchinati a Dio, riconosci la sua grandezza e vivi dove sei per la sua gloria, anche quando questo vuol dire umiliarsi e servire chi non se lo merita, perché è così che ha fatto Dio con noi. Vuoi essere un migliore impiegato, direttore, padre, madre, nonno, pensionato, quello che sei? Ottimo! Confessa il tuo peccato, pentiti, ravvediti, credi che l'agnello si è sacrificato per te? Credi che hai accesso a quella sala del trono? Contempla, ammira, ama, imita Gesù in qualsiasi cosa che fai. E non è una cosa che possiamo fare una volta per tutte, è una cosa che dobbiamo ripetere continuamente, perché su quel trono vogliamo continuare a salirci noi. In altre parole, adoriamo il Creatore e non la creatura. Il Creatore che è sceso sulla terra per darci accesso a questa sala del trono. E più ammiro Gesù, più lo conosco, e lo posso conoscere solo tramite la Bibbia, più lo seguo e più desidero che sia conosciuto come l'unica strada che porta a Dio. Calvino ci diceva che quanto più amo Dio, quanto più per me è prezioso, tanto più voglio che anche gli altri lo conoscano. Tanto più Dio Padre per me è importante, tanto più voglio che gli altri conoscano Dio come Padre. Adorare Dio non è qualcosa che facciamo, è l'atteggiamento che può avere solo chi è stato salvato, che appartiene al popolo che Gesù ha comprato. È l'atteggiamento di chi ammira, che rimane a bocca aperta davanti alla grandezza di Dio, alla sua santità. È l'atteggiamento di chi con gioia si inchina a Lui. Adorare vuol dire che Lui è al centro dell'universo, non noi. Sull'unico trono che conta, c'è l'agnello. Adoriamolo, riconosciamo che Lui ha ragione e serviamolo, ovunque siamo, perché questo è lo scopo della nostra vita e questa è la chiave per la nostra gioia. Lodare Dio ovunque siamo e vivere per Lui. Che Dio ci aiuti. Amen. Adesso per concludere, volevo cantare l'inno che è stato composto.